Buonasera da Viviana Stazzi e benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. Israele si prepara ad attaccare Rafah, la città al confine con l'Egitto dove sta cercando riparo oltre 1,5 milioni di palestinesi. Le conferme arrivano da molti media internazionali nello stesso giorno in cui l'Unione Europea segue l'esempio delle Nazioni Unite e chiede a sua volta un'indagine indipendente sulle fosse comuni scoperte nei giorni scorsi all'interno degli ospedali Al-Shifa e Nasser. In quest'ultima struttura sono stati rinvenuti oltre 300 cadaveri. Alla vigilia della festa della liberazione arriva il primo ok alla riforma del premierato. Nel frattempo a Strasburgo iniziano le polemiche per la candidatura di Ilaria Salis alle prossime elezioni europee. A scagliarsi contro l'attivista detenuta a Budapest è stata una deputata di Fidesz, il partito del presidente ungherese Viktor Orbán. La Cassazione si è invece espressa sul caso di Alfredo Cospito, l'anarchico tuttora detenuto a Sassari in regime di 41 bis. È stato definitivamente condannato questa sera a 23 anni di carcere per l'attentato all'ex caserma allievi carabinieri di Fossano. Joe Biden dà il suo ok per la possibile messa al bando di TikTok, il social cinese che spopola tra i più giovani. Alla misura varata da Washington e al perché di questa decisione dedicheremo il nostro approfondimento. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, l'edizione delle 22.30 con cui andiamo a ricapitolare i principali fatti di questo mercoledì 24 aprile 2024. Partiamo dal Medio Oriente, dove la crisi alimentare è catastrofica. È quanto scrive la FAO, che oggi ha pubblicato un rapporto in cui afferma che quella della popolazione palestinese, con i suoi oltre 2 milioni di abitanti, è diventata di fatto la crisi alimentare più grave nella storia dell'umanità. E oggi, dopo l'ONU, anche l'Unione Europea ha chiesto un'indagine indipendente sulle fosse comuni scoperte nei giorni scorsi proprio all'interno della striscia. Vicino all'ospedale Nasser di Khan Yunis sono stati trovati oltre 300 corpi. Intanto Hamas, per fare pressioni sul governo israeliano, ha pubblicato il video di un ostaggio. Si tratta di un giovane israelo-americano di 23 anni rapito lo scorso 7 ottobre al Nova Music insieme ad altri amici. La madre del ragazzo è una delle figure più attive del movimento delle famiglie degli ostaggi che in queste settimane, tra l'altro, hanno manifestato contro il governo di Benjamin Netanyahu. In questo contesto diversi media internazionali affermano che l'esercito israeliano è pronto ad entrare a Rafah, nella città al confine con l'Egitto. Si trova circa 1,5 milioni di profughi palestinesi fuggiti dal centro e dal nord della striscia. Ascoltiamo allora Eric Salerno, giornalista e scrittore esperto di Medio Oriente.
Credo che si siano messi d'accordo Netanyahu con Biden con la questione Iran. In cambio di quel attacco limitato israeliano all'Iran, e Biden aveva detto: ah, va bene, andate avanti pure con Gaza, ma state attenti di non fare il solito massacro e soprattutto di fare una cosa che in qualche modo possa risparmiare almeno in parte i civili. L'esercito ha comunicato che è pronto, l'esercito israeliano, a cominciare l'offensiva. C'è una delegazione israeliana che è andata al Cairo per discutere con gli egiziani e vedere come gli egiziani prenderebbero appunto un attacco che rischia di spostare i rifugiati verso il confine egiziano anche oltre, e dovrebbero cominciare le operazioni militari, non dico domani, ma molto presto. Penso che ci sarà un'operazione di terra prima per spostare un po' dei rifugiati piano piano verso il centro della striscia di Gaza, in nuovi campi profughi che sono stati allestiti in diverse zone. Già abbiamo visto fotografie satellitari di nuove costruzioni appunto di campi profughi più a nord, di Tendopoli, e a quel punto penso che entreranno con i carri armati, con gli altri strumenti che hanno a disposizione.
La Casa Bianca ha ribadito anche stasera la propria contrarietà a un'operazione militare contro Rafah e ha definito inquietanti le notizie riguardanti la scoperta di fosse comuni. Washington però è impegnata anche su un altro fronte, quello ucraino. Il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan questa sera ha confermato ufficialmente che gli Stati Uniti hanno consegnato a Kiev missili a lungo raggio. Veniamo però a questo punto alla politica italiana, la politica interna. È arrivato infatti il primo via libera alla legge sul premierato, tanto cara a Giorgia Meloni. Ce ne parla da Roma la corrispondente Anna Bredice.
Circa un'ora prima del voto in commissione alla Camera dei Deputati sull'autonomia differenziata, un silenzioso calderone si aggirava in transatlantico, come se cercasse qualcuno. Forse stava cercando proprio i suoi deputati, quelli della Lega, che poco dopo, nel voto di un emendamento presentato dai 5 Stelle che chiedeva di cancellare il termine autonomia dal primo comma della legge, sono mancati proprio loro e hanno determinato l'ok all'emendamento dell'opposizione. Urla e tensioni perché il presidente della Commissione Affari Costituzionali, avendo capito subito quello che era accaduto, ha sospeso con l'intenzione di annullare il voto e rifarlo, cosa che accadrà venerdì mattina, determinando così un nuovo precedente nelle forzature e strappi delle procedure parlamentari. Questa volta su un testo, quello dell'autonomia, a cui Salvini vuole dare il turbo per approvarlo al più presto, al punto da cadere in questi errori dovuti alla fretta, alla corsa di arrivare al via libera prima ancora del premierato di Giorgia Meloni. Oggi, mentre si votava in commissione, si doveva votare anche in aula per il DEF, una cosa non di poco conto. Meloni e Salvini si contendono due leggi che incidono come il fuoco nella natura della nostra democrazia, nei pesi e contrappesi dei poteri dello Stato da una parte e nell'unità del sistema repubblicano che l'autonomia di Salvini vuole spaccare, con il rischio di creare regioni di serie A per soldi e servizi e regioni di serie B. Il premierato ha avuto l'ok in commissione al Senato e ora andrà in aula con l'idea di un premier eletto dal popolo che potrà sciogliere il Parlamento, togliendo quindi facoltà e poteri al capo dello Stato. Linea lo studio.
In tutto ciò la destra continua a fare muro sul caso Scurati in commissione di vigilanza Rai. L'opposizione aveva chiesto che venissero sentiti Paolo Corsini, vale a dire il responsabile dei programmi di approfondimento, e Serena Bortone, la conduttrice della trasmissione che sarà, che avrebbe dovuto ospitare proprio Scurati. La proposta è stata però respinta, non è passata neanche la richiesta della minoranza di ascoltare Corsini e Bortone dopo l'audizione dei vertici Rai in programma il prossimo 8 maggio. Intanto emerge un nuovo caso su Viale Mazzini e riguarda questa volta la trasmissione Report. Domenica sera è stata trasmessa un'inchiesta sull'Albania e sui centri di detenzione per i migranti concordati con il governo italiano. Una puntata che non è piaciuta affatto al premier albanese Edi Rama, che infatti l'ha contestata sui social. Ma c'è di più, perché il premier albanese ha telefonato direttamente a Corsini, che è già coinvolto, come dicevamo, nel caso Scurati, e con lui si sarebbe lamentato dei contenuti dell'inchiesta. In questa situazione già tesissima, ecco un altro caso, questa volta sollevato però dalla destra stessa. Questa mattina a Radio 1, durante Radio Anch'io, una storica trasmissione di Rai, il conduttore Giorgio Zanchini ha chiesto alla senatrice di Fratelli d'Italia Esther Mieli, nell'ambito di una discussione sulle proteste pro-Palestina, se sia ebrea. Moltissime a questo punto le reazioni di solidarietà alla senatrice di Fratelli d'Italia, da Ignazio La Russa al ministro San Giuliano, fino all'amministratore delegato della RAI, Giampaolo Rossi. Il servizio di Michele Migone.
Se non è un tempo record, quasi ci siamo. Dopo circa un'ora dalla fine di Radio Anch'io, Ignazio La Russa aveva già diramato una nota contro Giorgio Zanchini. Da quel momento è partito il tiro al bersaglio contro il conduttore radiofonico, prima ancora che lui si potesse scusare e spiegasse di essere stato frainteso. Non ne ha avuto il tempo. Gli esponenti, Fratelli d'Italia, sono scagliati contro di lui. Non lo amano, anzi lo detestano perché è di sinistra. Se poi a questo sommiamo l'attacco del premier albanese Edi Rama contro Sigfrido Ranucci di Report, attacco portato attraverso una telefonata con Paolo Corsini, dirigente Viale Mazzini, organico al partito di Giorgia Meloni, e poi l'invito a dimettersi che il capogruppo alla Camera Tommaso Foti ha lanciato a Serena Bortone per aver chiesto spiegazioni sulla cancellazione del monologo di Antonio Scurati, il quadro è completo. I tre, sotto attacco da parte di Fratelli d'Italia, sono tra le ultime voci considerate dell'opposizione a Saxa Rubra. Per tutti e tre è arrivato un pesante avvertimento ed è arrivato a pochi giorni dalla censura di Scurati. Significa che in Rai Giorgia Meloni non intende fare prigionieri, che l'iniziale imbarazzo in cui si trovavano i dirigenti di Viale Mazzini è stato già sostituito da una forte offensiva contro le voci dissenzienti. Gli attacchi contro i tre sono la rivendicazione della presa del potere dentro la radiotelevisione di Stato da parte di Fratelli d'Italia.
Tutto questo arriva e succede alla vigilia della festa della Liberazione. Vi ricordiamo che, come sempre, Radio Popolare sarà in prima fila a raccontare il 25 aprile. Domani pomeriggio la diretta con il nostro studio in Piazza Duomo, ma anche tanti altri appuntamenti durante tutta la giornata. Ce li ricapitola Diana Santini.
Si parte piano, ma non troppo, al mattino alle 7 con una conduzione musicale a tema a cura di Barbara Sorrentini. Dopo la rassegna stampa, che di certo non farà mancare spunti di riflessione sull'anniversario e sui temi che lo attraversano, mezz'ora dedicata ai più piccoli, la resistenza spiegata ai bambini, con Sara Milanese al microfono. Dalle 10.35 fino alle 13, la prima delle nostre finestre di diretta su quel che accade nei territori, a Milano, a Roma e non solo, tra iniziative, giri delle corone, momenti più e meno istituzionali. Dopo il giornale di metà giornata, ancora musica e parole con Pier Giorgio Pardo, e dalle 14.30 via alla diretta della manifestazione nazionale di Milano. Nello studio allestito in Piazza del Duomo ci saranno Claudio Iampaglia, la direttrice Lorenza Ghidini e in collegamento dal corteo gli inviati della radio a raccontare quel che accade. Dalle 17 al giornale radio delle 19.30 la linea torna a Claudio Agostoni da via Ollearo con ampio spazio ai vostri racconti e riflessioni sulla giornata. Dalle 19.45 infine la consueta diretta da Partigiani in ogni quartiere con Matteo Villacci e Giulia Strippoli.
E a proposito di deliberazione, oggi al Parlamento europeo c'è stata una grave provocazione dell'Ungheria sulla vicenda di Ilaria Salis, l'insegnante che, lo ricorderete, è stata accusata di aver aggredito dei neonazisti durante una manifestazione a Budapest e che tuttora si trova in detenzione preventiva, proprio in carcere. Salis ha accettato di candidarsi come capolista alle elezioni europee per Alleanza Verdi e Sinistra la scorsa settimana e oggi era prevista una mozione dei Verdi all'Europarlamento sul suo caso. È intervenuta Eniko Ghiori, deputata del partito di Orbán, Fidesz, ex ambasciatrice tra l'altro dell'Ungheria a Roma, che ha definito nel suo intervento Ilaria Salis come una criminale. Se Ilaria Salis a luglio dovesse sedere all'Eurocamera non sarebbe un problema, d'altronde in quest'aula non sarebbe la prima criminale. Queste le parole forti della deputata ungherese che ha definito inconcepibile la candidatura dell'attivista di Monza. Roberto Salis in conferenza stampa ha ricordato che la figlia è imputata e non condannata e il fatto che venga definita criminale conferma di fatto i pregiudizi della giustizia ungherese. Ascoltiamo le sue parole.
Secondo lo Stato di diritto non ci dovrebbe essere alcun problema, perché mia figlia sta rispettando pienamente i suoi diritti, le è consentito di candidarsi, si sta candidando, e il fatto che qualcuno si candida per le elezioni al Parlamento europeo non può costituire in nessun modo nessuna aggravante, nessuna variazione sulla sua situazione giudiziaria, a mio avviso. Se questo dovesse succedere, è necessario che le istituzioni che ci sono in Italia e anche in sede europea facciano il loro mestiere, perché questo non deve assolutamente, a mio avviso, accadere.
Veniamo alla cronaca. Sono definitive le condanne a 23 anni e a 17 anni e 9 mesi di carcere per rispettivamente gli anarchici Alfredo Cospito, 23 anni appunto, e Anna Beniamino. È quanto deciso questa sera dalla Cassazione nell'ambito del processo per l'attentato all'ex caserma allievi carabinieri di Fossano nel 2006. I giudici della sesta sezione hanno rigettato i ricorsi della Procura Generale di Torino e delle difese, così come sollecitato proprio dal Procuratore Generale. Cospito, lo ricordiamo, è attualmente detenuto al regime del 41 bis nel carcere di Sassari. In perfetta media purtroppo anche oggi si è avuta notizia di 3 morti sul lavoro. Non ce l'ha fatta Gheorghe Brena, operaio 51enne che l'8 aprile scorso era caduto da un capannone alto 7 metri in provincia di Latina. Sempre in edilizia, sempre una caduta dall'alto, questa volta a Oppido Lucano nel Potentino. Donato De Luca, 56 anni, è precipitato dall'impalcatura nel cantiere di costruzione della chiesa del paese. A Lograto invece in provincia di Brescia, alla Dallera siderurgica, Matteo Cornacchia, 46 anni, è morto dopo essere stato schiacciato da una lastra metallica sganciatasi da un carro ponte. I sindacati ricordano come non fosse il primo incidente in questa azienda e denunciano 2 circostanze molto gravi. Innanzitutto la carenza di manutenzione e poi il fatto che l'operaio, invalido addirittura all'80%, stesse operando da solo, senza alcuna supervisione. Così il segretario provinciale della UIL, Mario Bailo, fuori dai cancelli dell'azienda. Queste le sue parole.
E aveva anche delle gravi disabilità, lavorava da solo, quindi già questo la dice lunga, purtroppo, su situazioni evitabili. Se si mette al centro la vita, la persona, se non si guardano ad altre situazioni. Tra l'altro ci dicono che si fa pochissima manutenzione, i carri ponti sono vecchissimi, sono state segnalate più volte di intervenire e fare manutenzioni, ma le manutenzioni si fanno quando proprio si blocca. Quindi qui la vita delle persone è veramente a rischio, sotto ricatto nel momento che segnalano, e questa roba qui è inaccettabile.
In chiusura di questa edizione ci soffermiamo su una notizia che unisce informatica, economia e pubblica sicurezza. Stiamo parlando della possibile messa al bando di TikTok negli Stati Uniti. Oggi pomeriggio, infatti, Joe Biden ha firmato una sorta di ultimatum che prevede il divieto del social utilizzato dai giovanissimi se entro 9 mesi il proprietario cinese della piattaforma non cederà a Washington le attività statunitensi. Il CEO Xu Jinzhu ha annunciato ricorso contro questo provvedimento. Ma in che cosa consiste esattamente la misura varata da Biden e perché le è stato dato l'ok? A rispondere a queste domande è il nostro Marco Schiaffino.
Provvedimento legislativo intima a TikTok di vendere il social network a un soggetto statunitense entro un anno, termine tra l'altro che non sarà perentorio perché c'è spazio per eventuali ricorsi da parte della società cinese. Nel caso in cui non dovesse vendere, si tratterebbe di un bando molto tra virgolette, cioè quello che succederebbe è che l'applicazione di TikTok non sarebbe disponibile sugli store ufficiali di Apple e di Google Play. Quindi però questo non esclude che gli utenti possano riuscire a scaricarlo in qualche altro modo. La questione legata all'importanza di TikTok e all'importanza che gli danno i politici statunitensi, in particolare la parte repubblicana, è legata al conflitto commerciale con la Cina. Quello che sostengono in pratica tutti i politici che stanno portando avanti le politiche dure contro TikTok è che avere un social network che ha una proprietà cinese espone a dei rischi, e questo è molto interessante visto e considerato che gli Stati Uniti sono il paese che hanno al loro interno tutti i social network più diffusi. Il timore in pratica è che la Cina possa raccogliere delle informazioni su cittadini statunitensi, tant'è che è stato vietato l'uso di TikTok agli impiegati pubblici, agli impiegati del Congresso, per esempio, e di tutte le istituzioni federali, ma anche che il social network possa essere utilizzato per orientare l'opinione pubblica, e devo dire che gli Stati Uniti, guardando per esempio al caso Cambridge Analytica, ne sanno qualcosa.
Prima di salutarvi, le ultime dei campi della Coppa Italia. Stasera è il ritorno della semifinale tra Atalanta e Fiorentina. La Dea in questo momento è in vantaggio per 2-1, ma il tabellino complessivo di 2-2 costringerebbe in questo momento almeno ai tempi supplementari. La vincitrice di stasera raggiungerà poi la Juventus in finale, che ricordiamo si giocherà allo Stadio Olimpico di Roma il prossimo 15 maggio. E per oggi è tutto, l'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 7.30, tra pochissimo invece il meglio di Esteri. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Astazzi.